rebel against the kings of Babylon. Yeah, they got the swords and the spears and the bows and the knives, but we're fighting with. E un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa in questo giovedì 4 maggio, le 8:12, ho un leggerissimo ritardo, inizia oggi la rassegna stampa. Ricordo che per chiamare in diretta lo 06 49 17 50, il sito www.ondarossa.info, le mail ondarossa@ondarossa.info. Ricordo a tutte e tutti che è ancora attiva, in corso la campagna di radioabbonamento del 30 per 1000. Breaking up like a bee making honey. They hide in the shadow, call themselves enlightened. Where all the people's shadows are slowly getting tightened. If we're not locked up, we're starving in the streets. Four bellies getting fat while the weak are getting weaker. Politicians up to line the pockets. It's a vicious cycle and the only way to stop it. Rebel against the kings of Babylon. Swords and the spears and the bows and the knives, but we're fighting with our brothers and our sisters for our lives. Rebel against the kings of Babylon. System of control. E allora apriamo i microfoni e iniziamo, insomma, in questa mattina quello che troviamo sulle prime pagine. In realtà sfogliando le prime pagine del Corriere, della Repubblica, della Stampa, si vede qui anche del Manifesto che la prima pagina, anche dotata di fotonotizia, è occupata da questo attacco al Cremlino. Oltre alla linea rossa è il titolo che decide di dare il Manifesto appunto alla prima pagina. Due droni intercettati e fatti esplodere sopra il Cremlino. Mosca incolpa l'Ucraina. Colpiremo al cuore del governo di Kiev. Zelensky accusa una messa in scena russa. L'Unione Europea con il PNRR si produrranno anche armi. Parolin conferma la missione di pace vaticana. E continua, rimanda insomma il Manifesto a pagina 8 e 9, sicuramente nel corso della mattinata approfondiremo, visto che occupa le più diciamo, le principali testate, appunto con tra l'altro anche questa foto impattante di un attacco e del fuoco, insomma, che si erge nel cielo nero, cioè nella notte. Sabato Angeri ci parla appunto di questo piccolo velivolo in planata tra la cupola del Cremlino e la luna in lontananza, poi un'esplosione. È il video del presunto tentativo di attentare al simbolo di Mosca, il palazzo che fu degli zar, dei vertici dell'URSS e infine dei presidenti della Federazione Russa, un simbolo di potere secolare che da oltre 20 anni è identificabile con Vladimir Putin e con la sua politica. Diciamo, questo è un articolo che occupa tutta la pagina 8, magari dopo ne andremo a parlare insieme appunto a un'altra serie di riferimenti. quello che possiamo dire quindi è che appunto c'è questa denuncia della Russia che denuncia appunto questo attacco terroristico e incolpando l'Ucraina. Tra l'altro in più possiamo dire che ci sono state anche nel corso della serata di ieri, perché il tutto è accaduto appunto ieri, che ci siano state appunto delle altre piccole scaramucce o comunque delle scaramucce per quello che riguarda la diffusione di questa notizia, nel senso che si è criticato anche questa diffusione così repentina, così veloce di questa notizia. Ma passando diciamo a quello anche di cui parla, accenna il manifesto e diciamo che approfondisce a pagina 9, importante è infatti la questione dell'NGUE, cioè del Next Generation dell'Unione Europea, i fondi che saranno probabilmente stanziati per finanziare la guerra. La Commissione Europea infatti, poi andremo ad approfondire, però per dare un piccolo cappello introduttivo, la Commissione Europea vuole aumentare, come se non bastasse, come se non già fosse stato abbastanza, il tasso diciamo di coinvolgimento, di finanziamento, insomma di partecipazione in guerra, ovviamente attraverso però appunto l'opera più appunto bellicistica, scusate il gioco di parole, quindi sostanzialmente il coinvolgimento in armi e con le finanze appunto per il sostentamento appunto delle industrie bellicistiche. Per un iter legislativo ovviamente ci dovrà aspettare l'approvazione del Parlamento, però è ovvio dire quasi diciamo che questa proposta della Commissione europea possa già bastare e avanzare insomma. E ovviamente poi c'è questa esigenza bellica che andrebbe ancora di più a puntare sui profitti delle stesse aziende bellicistiche, insomma questo sarebbe quella tra l'altro anche la motivazione, ecco. Nell'articolo di Anna Maria Merlo si parla tra l'altro anche ci danno alcune cifre, per esempio 1 miliardo è l'obiettivo di Bruxelles di arrivare entro un anno alla capacità di produrre 1 miliardo di munizioni e 15, dopo un tour di 12 paesi membri, l'Unione Europea ha individuato 15 industrie del finanziamento fino al 60% degli investimenti necessari, diciamo, quindi questi numeri ci possono far rendere conto appunto di cosa si tratta quando di cosa parliamo, di cosa si parla quando appunto si parla di questa profonda intervento e coinvolgimento che in realtà non è nuovo insomma dell'Unione Europea, tra l'altro con i fondi del Next Generation dell'Unione Europea, dalla quale vengono a livello appunto nazionale, quindi italiano, i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Andando avanti, sulla prima pagina del manifesto si parla del decreto lavoro e la leader PD con la CGIL all'ex stazione in piazza con i sindacati contro il decreto precarietà. Hanno approvato un decreto che hanno chiamato lavoro, ma sarebbe più corretto chiamare decreto precarietà e ricattabilità. La leader del PD Alice Line ha fatto ieri il suo debutto alla Leopolda, è la prima volta che vengo qua, virgolettato. L'ex stazione fiorentina è diventata famosa con Renzi, stavolta però si trattava di un'iniziativa della Filcamps CGIL con Maurizio Landini. Oggi questo è un luogo di una mobilitazione contro la precarietà che è innanzitutto sindacale, ma deve essere accompagnata anche da quella politica, dice Schlein, che annuncia la sua presenza alla piazza sindacale di sabato a Bologna e segnala una netta distanza tra il PD di prima e quello attuale. Voglio ricucire con voi, Landini è prudente, noi non siamo l'opposizione, rappresentiamo tutti i lavoratori, e quindi vabbè qua diciamo continua anche la questione del decreto lavoro appunto pubblicato emesso, licenziato insomma da poco, ovviamente un attacco generale a quelli che sono i lavoratori, il cuneo fiscale, lavoratrici, con tutta una serie insomma di problematiche quali appunto il taglio del cuneo fiscale, il taglio del reddito l'eliminazione proprio del reddito di cittadinanza, anche la stessa spesa sociale, diciamo, ci sono tre punti fondamentali di cui, diciamo, si è anche parlato a lungo in questi giorni, no? Quindi questa moderazione salariale di base, che è il fulcro, no? La sostanza, insomma, del discorso che rappresenta, diciamo, nel decreto si parla appunto di questa moderazione salariale, che di base è un impedimento all'aumento dei prezzi. Poi intanto l'inflazione e il malessere da un punto di vista prettamente economico e finanziario, appunto, dell'italiano, ma in realtà diciamo internazionale, partendo anche, diciamo, dalla stessa America, lo vedremo tra un po', diciamo, sta andando sempre più nel baratro, ecco, diciamo, quindi c'è sempre di più una più alta inflazione. Andiamo avanti, ci sta poi la questione del, così chiama il manifesto, il meteo impazzito, perché negli ultimi giorni, in realtà dalle ultime notizie di ieri e anche di stanotte, c'è stata una forte pioggia che ha causato appunto allagamenti, all'allerta rossa che è stata prolungata fino a stanotte, e del fiume che passa per l'Emilia Romagna, il Samoggia, se non sbaglio, e che ha superato appunto questi forti limiti, in realtà anche la zona di Faenza. E il sistema idrico regionale non ha retto la pioggia, sono andati i fiumi, due morti e centinaia di sfollati, Faenza allagata, è piovuto troppo e troppo a lungo, un evento unico tra quelli registrati finora, secondo Sandro Nanni dall'ARPE Emilia Romagna, e vabbè, continua a pagina 5. A proposito appunto accanto a questo, diciamo, possiamo collegarci con sulla spalla destra sempre il manifesto, questione sociale e questione ambientale, l'ecosocialismo. Andiamo avanti, guerra in Ucraina, fuoco sulla verticale dei leader, e poi continua la questione di, diciamo, della tecnologia, no? In questo caso della, non so neanche come chiamare, ChatGPT, che l'idea pericolosa è che non ci sia via di scampo. Nel 2018 il Turing Award, una specie di Nobel dell'informatica, fu attribuito ai tre pionieri delle reti neurali. Per cui per il loro contributo dell'intelligenza artificiale. Era il punto di svolta che sanciva il successo del lavoro che anni prima aveva segnato l'origine di una nuova stagione di successi dovuta alle tecniche del deep learning. Vabbè, quindi questo è a pagina, continua a pagina 4. E andiamo avanti, questa era la prima del manifesto, prendendo il Corriere della Sera, come anche si diceva prima, insomma, in apertura, droni sul Cremlino, attacca Putin, Mosca, Kiev voleva ucciderlo, reagiremo, Zelensky, non siamo stati noi, cauti gli USA. Paura per Putin, domani droni attaccano il Cremlino, Mosca accusa l'Ucraina, volevano uccidere il presidente, reagiremo, ma Kiev si difende, non siamo stati noi. Gli Stati Uniti però restano cauti sulla vicenda, quindi continuano ad esserci, diciamo, adesso continua appunto tensioni, in cui ci sono appunto sempre questa spinta anche degli Stati Uniti, che rimangono cauti sulla vicenda, ma sappiamo bene quello di cui anche gli Stati Uniti stessi possono essere capaci. Andiamo avanti, sempre sul Corriere della Sera, ci sta, diciamo, si fa riferimento, si fa menzione a queste piogge, fiume in piena, alluvione, due vittime in Emilia Romagna, e poi importante sottolineare dal Corriere della Sera un po' di dati: gas aumenta la bolletta, maggio rincari del 22,4%, quindi vediamo come appunto si faceva riferimento anche prima, diciamo, c'è sempre un aumento appunto inflazionistico abbastanza importante di quelli che sono i costi della vita anche quotidiana, diciamo, stanno aumentando non soltanto le bollette, stanno aumentando anche i prezzi dei beni di prima necessità, quali appunto beni alimentari. Andiamo avanti, non so se no, ok, allora andiamo avanti con le prime pagine, tanto stamattina, in questo 4 maggio, diciamo, c'è abbastanza questa monotonia anche di, non soltanto di titoli, anche di immagini, perché anche la Repubblica parla di questo attacco al Cremlino, incursioni di due droni nel cuore della capitale, Putin non c'era, Mosca accusa Zelensky che nega Peskov, è terrorismo, ci saranno ritorsioni, Medved minaccia, ora eliminiamo il presidente ucraino, certo. E poi la Repubblica decide di appunto sottolineare come l'Unione Europea un milione di, diciamo, procederà con il milione di munizioni, scontro sull'idea di pagarle con il PNRR, quindi questa è il grande, questo è il grande, possiamo dire il grande tema di cui parlare, no? Questo PNRR, di cui tra l'altro i soldi, se leggevamo anche due, una settimana fa, non si sapevano bene come stanziare perché non c'erano abbastanza importanti o comunque pronti appunto progetti. Si parla anche qua sulla prima pagina della Repubblica dell'intelligenza artificiale e poi c'è un commento di Paolo Garimberti a pagina 25, uno, diciamo, dei box proposti da Repubblica sull'escalation di Kiev. L'obiettivo non era quello di uccidere Vladimir Putin, che all'inizio del Covid è rintanato nella sua residenza nel di nuovo Ogariovno. Continua a pagina 25. E poi si parla di sport e si parla di maltempo, quindi sempre gli allagamenti in Emilia-Romagna. Ok, diciamo, una cosa che sfogliando prima le pagine del, del manifesto, e che, diciamo, vale la pena sicuramente di menzionare, non è stata citata in realtà almeno fino ad adesso da queste pagine, è che la riforma, diciamo, la riforma delle pensioni in, in, in Francia, quindi parliamo ancora di lavoro, il Consiglio Costituzionale boccia il referendum, la protesta francese va avanti. Il primo maggio appunto in Francia ci sono state importantissime mobilitazioni che hanno visto appunto dei numeri abnormi di persone, si stimano appunto circa 2 milioni, 2 mezzo milioni di persone in piazza con rivendicazioni, scontri e tante e altrettante, diciamo, sono state le repressioni, le violenze operate appunto dalle istituzioni, dalle, dalle forze dell'ordine. In questo caso, diciamo che questo referendum, che in, vabbè, in Francia si può chiamare anche con l'acronimo di RIP, era stato proposto già un'altra volta, quindi questa sarebbe stata appunto la seconda volta, ma era stato appunto rifiutato per varie appunto problematiche interne di scrittura, infatti era stato appunto riproposto. Sicuramente da Parigi appunto Anna Maria Merlo, sì, immagino sì, sì, ce ne parlerà, avremo anche modo di approfondirlo. La radio a proposito di questo diciamo ha fatto una serie appunto di redazionali, l'ultimo la scorsa settimana, in cui appunto si è parlato del movimento francese, e quindi ci possiamo prendere una breve pausa e ritorniamo in voce tra pochissimo. What you gonna do when they show up in black suits on your street and army boots and then silence you? What you gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay for every bit of sweat you bet today? Judges so unjust, and the jury must discuss. Say you don't look like one of us. We're gonna turn. Now the court has been adjourned, and the lessons that you've learned are not as many. Are you a leader?
you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to tap out the power.
E un buongiorno a tutte e a tutti dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno ovviamente a chi si fosse sintonizzato o sintonizzata solo in questo momento. Sono le 8.33 di questo giovedì 4 maggio del 2023. Continuiamo la rassegna stampa, continuiamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Andiamo sulla stampa che, come anche tanti altri, come anche tante altre testate di oggi, titola su quanto avvenuto nella giornata di, o meglio nella notte tra il 2 e il 3 di maggio sui cieli di Mosca. Droni sul Cremlino per uccidere Putin, Mosca accusa gli ucraini che però negano l'attacco, Medvedev, dovremo eliminare Zelensky, paura escalation. Ci sono diverse analisi su chi ci guadagnerebbe dall'attentato. Anna Zavsova dalla prima della stampa: chiunque sia stato, il suo obiettivo non era colpire un bersaglio, meno che mai uccidere Putin, che non passa spesso dal suo ufficio, meno che mai si ferma a dormire al Cremlino, ma piuttosto di produrre un'immagine che avrebbe fatto il giro del mondo. La foto di copertina è dedicata all'Emilia sott'acqua, due morti e oltre 5.000 sfollati per l'alluvione, Bonaccini stato d'emergenza. Peraltro proprio nella serata di ieri il ministro della protezione civile Musumeci ha firmato l'ordinanza che istituisce appunto lo stato d'emergenza in Emilia e che destina anche risorse nazionali, soprattutto della protezione civile, per l'emergenza alluvione, un'emergenza alluvione insomma che mette ancora in evidenza, ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, la necessità, l'urgenza di affrontare la crisi climatica. Peraltro proprio nella giornata di ieri, mentre si consumava questa alluvione di proporzioni proporzioni ingenti, al contempo a Bologna si sgomberava l'occupazione che si opponeva al passante di mezzo, una bretella diciamo della tangenziale di Bologna che porterà altra cementificazione, che andrà a distruggere uno dei pochi polmoni verdi della città. Quindi insomma, questo anche per mettere un po' in relazione quello che succede e soprattutto la maniera contraddittoria con la quale si procede e soprattutto con la quale si parla della retorica del clima, che da una parte appunto si piangono lacrime di coccodrillo quando avvengono disastri di questo genere come quello dell'alluvione di ieri, dall'altra poi si stigmatizzano e si criminalizzano coloro che cercano di accendere un faro, una luce sul tema del clima e sull'urgenza di affrontare appunto la crisi climatica. Per quanto riguarda la prima della stampa, il terzo titolo della prima pagina è sulle bollette. Gas torna alla stangata in bolletta, le tariffe salgono del 22%, ridimensionando l'effetto del taglio dei contributi, il taglio dei contributi nelle buste paga. Cresce l'occupazione, decreto lavoro, trappola per i rider, la Fed alza i tassi, oggi tocca alla BCE. Questo tema che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi era un po' passato sotto traccia nell'opinione pubblica nostrana, quello appunto degli aumenti in bolletta. In realtà tuttora continuano ad esserci persone che non riescono a pagare poi le bollette alla fine del mese, un po' per mancanza di reddito, un po' perché appunto anche misure come il reddito di cittadinanza stanno venendo meno, un po' per l'inflazione e dunque un taglio al potere reale dei salari nel nostro paese. La stampa accende un faro sulla questione, soprattutto ponendo l'accento sull'aumento delle bollette del gas, che se fino a qualche settimana fa avevano subito un deciso rallentamento, adesso sembrerebbero tornare su livelli preoccupanti. Per quanto riguarda la prima della stampa non c'è null'altro di rilevante da segnalare, quindi possiamo passare al Messaggero. Anche qui si titola sui droni al Cremlino, alta tensione, esplosione contro la residenza di Putin, che era fuori Mosca, attentato contro il presidente. Poi la foto di copertina è dedicata alla giornata calcistica di ieri sera, ancora sulla sull'operazione, sulla maxi operazione contro la 'ndrangheta che si è svolta nella giornata di ieri. I soldi dei narcos nei ristoranti di mezza Europa, scacco dei rossi alla 'ndrangheta, 200 arresti da Anversa a Roma, sigilli anche a Pallotta. Il Messaggero dice: la mente era nella Locri, degli affari tutti in Europa, dall'Italia alla Germania, dal Portogallo al Belgio, con fiumi di cocaina acquistati in monopolio dal Sud America. Duro colpo alla 'ndrangheta, oltre 200 gli arresti tra Italia, Germania e Belgio, anche in Austria, 25 milioni di beni sequestrati. Tra questi c'è anche la Caffè Inn SRL a Roma, che gestisce tra l'altro il ristorante Pallotta di Ponte Milvio. Insomma, questo è il solito tono sensazionalistico da prima pagina del Messaggero, insomma, che appunto da settimane, un po' come anche altre testate, sta dipingendo appunto la capitale come una capitale in mano al narcotraffico, alle guerre tra clan. In questo caso in prima pagina decide il quotidiano della famiglia Caltagirone, appunto, di mettere in risalto l'operazione che è stata svolta nella giornata di ieri contro la 'ndrangheta, con appunto 200 arresti in giro per l'Europa. Non c'è null'altro neanche dalla prima del Messaggero. Segnaliamo sulla spalla sinistra un editoriale a firma di Ruben Razzante: il nodo Big Tech, la libera informazione e le tutele che mancano sono temi di interesse pubblico che non esauriranno mai la loro attualità e resteranno sempre centrali per la vita delle persone e per il benessere degli stati. Diventano spesso motivo di scontro, anche aspro, nella politica e nella società, ma contribuiscono in ogni caso ad arricchire il dibattito e far crescere la democrazia, libertà di stampa. Insomma, si parla un po' del rapporto tra informazione libera, libertà di stampa o presunta tale e Big Tech, un articolo appunto che magari andremo poi ad approfondire in sede di lettura delle pagine interne. Mentre per quanto riguarda la prima del Messaggero, direi che è tutto.
Da questa parte del tavolo invece continuiamo con la prima del Domani. Anche qua il titolo è quello del drone sul Cremlino abbattuto dai russi, le ipotesi sull'attacco, ce ne parla Erika Sorazzo a pagina 8. Un altro titolo che occupa la prima del Domani è il commissario di Meloni e la BMW. Così Valenti aiutò i suoi benefattori. Il prefetto, braccio destro dell'allora sottosegretario Dali, ha girato per anni a bordo di un'auto di lusso. La cabriolet era di un'azienda privata impegnata in appalti pubblici e l'ombra di un dossier su De Gennaro. Quindi diciamo che queste sono con la firma, l'aiuto di Nello Trocchia, insomma, le inchieste, le indagini che fa il Domani, che propone insomma quotidianamente il Domani. Una cosa importante che possiamo menzionare dalla prima sempre del Domani è il nuovo patto di stabilità. L'Europa è un anno politico e l'Italia ha molte colpe, sulla spalla sinistra della stessa testata, in cui appunto si parla proprio di quelli che sono i piani, i progetti finanziari, quelle che sono appunto gli spostamenti economici anche del PNRR, riguardando anche a quella che è la problematica grande della crisi del 2008, che porta ancora degli strascichi. La Commissione Unione Europea ha presentato in bozza il nuovo patto di stabilità e crescita, che sostituirà il precedente, sospeso fino a dicembre. Esso pensava solo alla stabilità, alla crescita dava solo maggi labiali. Il nuovo è più attento alla seconda, ma non cambia molto. Spaventa il nostro debito pubblico speso, disse Andreatta, non in investimenti ma in cene in pizzeria, di cui la naturale preoccupazione sulla stabilità, e poi continua occupando appunto tutta la colonna della spalla sinistra. Sì, che anche leggendo da un punto di vista abbastanza economico, anche la prima pagina del Sole 24 Ore, in realtà si riprendono questi innalzamenti di tassi e di su beni e di prezzi, su beni alimentari, sulle bollette. Tra l'altro l'inflazione continua, si pensa anche che più o meno le stime riconducano a un aumento dello 0,5 di punti percentuali al mese, appunto, abbiamo detto, su beni energetici, su beni, su risorse, diciamo, di vitale importanza, e qua ritorna sempre, appunto, lo stesso discorso, diciamo, del profitto aziendale, che non si ferma neanche, diciamo, che non si è mai fermato in realtà davanti alle difficoltà, delle difficoltà, inevitabilmente portando quindi ad una sorta di abbassamento drastico dell'IPC, dell'indice, sì, dell'IPC, e diciamo, più che altro della potenzialità, ecco, di acquisto delle persone, a causa, appunto, di questi interessi fiscali, di questi tassi di interesse, di queste continue sanzioni, di questi tagli fiscali, appunto, che soprattutto oggi più che mai, in questo anno più che mai, insomma, il governo si è proposto di fare, ultimo e non ultimo e meno importante, sicuramente, appunto, il decreto lavoro, di cui dopo sicuramente andremo a parlare. E poi in questi ultimi giorni, tra l'altro, sempre a livello economico, il mondo si è un po' preoccupato per quelle che sono state altre cadute, crolli o comunque problematiche interne delle banche, della banca, diciamo, delle banche americane. La First Republic ha perso un po' di soldi, circa 47 miliardi, e quindi, diciamo, questo mostro, come anche diceva l'articolo del Domani, sempre proposta in prima pagina, questo mostro, questa preoccupazione, insomma, della crisi del 2018, del 2008, oltre a ritornare sempre, diciamo, lascia sempre strascichi sempre, appunto, più evidenti. Non so se dall'altra parte ci sta ancora qualcosa.
Sì, andiamo a leggere brevemente la... ce ne va a leggere brevemente altre due o tre prime pagine. Innanzitutto partiamo dalla prima pagina dell'Avvenire. Anche qui si titola, rispetto a quanto avvenuto ieri al Cremlino: lampi sul Cremlino, rischio nucleare dal vertice di Hiroshima, l'appello anche all'Italia perché aderisca al trattato sulla messa al bando degli ordigni. Ancora in taglio basso, pioggia e paesi sott'acqua, due vittime e gravi danni, rispetto a quanto avvenuto invece nella giornata di ieri in Emilia Romagna. Sui migranti, l'Avvenire titola: protezione internazionale verso le modifiche dell'ultima ora, sia la fiducia del decreto Cutro, ma in serata arriva il colpo di scena, possibili problemi interpretativi sul controverso articolo 7 ter, che è appunto quello che modifica la protezione internazionale. Verrebbero preclusi eventuali ricorsi per domande ritenute inammissibili. Intanto, sul problema dei minori non accompagnati, ora il governo delega sindaci e prefetti, presto una nuova ordinanza del Viminale. Questo dalla prima dell'Avvenire, che mette anche l'accento sulla fame nel mondo. Mondo affamato, 258 milioni senza cibo, guerre civili e cambiamenti climatici le cause. Questo è un po' diciamo, la panoramica della prima pagina dell'Avvenire. Possiamo passare quindi anche al Riformista, il giornale neo diretto da Matteo Renzi, che è proprio sulla prima del Riformista fa il suo esordio con un editoriale: la scuola al centro. Si parla del concerto del 1° maggio, insomma, questa è una disamina tutto tondo di Matteo Renzi dalle colonne del Riformista. Operazione editoriale questa che sta causando diverse polemiche, perché poi anche tutta la struttura del Riformista si, diciamo, aprirà una nuova testata, o meglio si riapproverà del nome dell'Unità a partire dal 15 di maggio, con numerose polemiche, soprattutto di coloro che sono stati licenziati tempo fa per lo smantellamento della testata. Insomma, un mondo editoriale che è in sicura fibrillazione. Titolo, foto di copertina del Riformista, che è dedicata alla all'alluvione di ieri, insomma, a quanto accaduto in Emilia. Ridateci Italia sicura, titolo Il Riformista, glissando un po' sulle responsabilità che anche Matteo Renzi ha avuto nella mancata risoluzione delle numerose questioni relative al dissesto idrogeologico in generale e alla crisi climatica nel nostro paese. Infine andiamo sul Dubbio, che titola Il fantasma di Palamara usato come spauracchio nella guerra per le nomine. Lite sull'incarico a Sinisi era legata al sistema. La questione Palamara e tutte le questioni interne al CSM continuano a far parlare non poco il giornale delle Camere Penali Italiane. Si parla ancora di diverse questioni sotterranee ancora relativi al caso Palamara. Le chat di Palamara bruciano ancora, provocando una nuova spaccatura interna al CSM, questa volta otterrebbe anche l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo di Rosa Patrizia Sinisi, attuale presidente della Corte d'Appello di Potenza, chiamata dal guardasigilli Carlo Nordio al Ministero della Giustizia. Ci sono poi diversi articoli di approfondimento. Uno è sulla questione del nuovo incarico di Matteo Renzi come direttore del Riformista. Ancora sulla trattativa Stato-mafia, il generale Mori non ha mai confessato la trattativa tra Stato e mafia, scrive Damiana Liprandi. Pur di non ammettere che la tesi giudiziaria è polverizzata, si cerca di confondere l'opinione pubblica sovrapponendo la trattativa intercorsa tra gli ex Rossi e Vito Ciancimino e la trattativa Stato-mafia, che racconta una storia diversa smantellata con le assoluzioni definitive. C'è poi in taglio basso un articolo, un approfondimento su Alfredo Cospito e sul 41 bis, che ci andremo a leggere più avanti. Il titolo è Caro Ministro, che fine ha fatto l'istanza di Cospito? 41 bis, da pagina 5 del Dubbio, che sarà appunto oggetto di lettura più tardi, quando passeremo alle pagine interne. Quando sono le 8:50 andiamo per l'appunto a chiudere questa lunga parte dedicata alle prime pagine dei quotidiani di oggi, giovedì 4 maggio del 2023, e noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9, iniziamo gli approfondimenti degli articoli interni. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest us. If you don't want me, set me free. Say let me kill this ego. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Quando sono le 8 e 57 minuti primi, voi siete sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Noi abbiamo appena concluso la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Passiamo alla lettura delle pagine interne. In realtà, diciamo, il tema principale, almeno per quanto riguarda la politica interna, è appunto la questione dell'alluvione che c'è stata nella giornata di ieri in Emilia Romagna. Diciamo, vi risparmiamo tutta la cronaca della questione che viene riportata un po' su tutti i giornali, quindi le migliaia di sfollati, le dichiarazioni pubbliche eccetera. Insomma, quello che ci preme un po' sottolineare è quello che prova a fare il manifesto da pagina 5, che titola: l'alluvione prevista mette in ginocchio l'Emilia Romagna, il sistema idrico regionale non ha retto alla pioggia, i sondati fiumi, due morti e centinaia gli sfollati, Faenza allagata. Scrive Lorenzo Decleme che questa volta l'alluvione non era in attesa. Dopo mesi di siccità, le piogge incessanti in questi giorni lasciavano presagire il peggio. Era stata diramata l'allerta meteo livello rosso nella notte tra martedì e ieri e molti comuni avevano iniziato a chiudere scuole e strade a rischio, ma la prevenzione non è bastata. Ieri l'Emilia Romagna si è svegliata allagata e spaventata. Proprio in queste ore, appunto in 36 ore, l'acqua che normalmente si vede in 3 mesi, troppo per il sistema idrico regionale. A pagare il prezzo sono state soprattutto le pianure del Ravennate, dove il reticolo dei piccoli torrenti si è trasformato in un dedalo di fiumi in piena. C'è poi l'elenco, insomma, dei danni e delle difficoltà dei soccorritori che ci sono state in queste ore, appunto, anche a contenere gli effetti disastrosi dell'alluvione. Alla fine si contano, almeno finora, 2 morti e 5.000 sfollati. Nella giornata di ieri tutte le cariche istituzionali si sono affrettate, insomma, a fare dichiarazioni di solidarietà e di vicinanza alle popolazioni colpite da questa alluvione. Scrive poi ancora Lorenzo Decleme: nessuna di queste dichiarazioni però sembra aver calmato gli animi di chi da tempo si occupa di dissesto idrogeologico e crisi climatica. 2 dei portavoci nazionali di Fridays for Future vivono vicino a Forlì, nell'epicentro delle alluvioni. I loro commenti sono durissimi. Il ciclo di siccità e alluvione è noto da tempo e lo sarà sempre più di frequente, dice Giacomo Zattini. Queste tragedie sono l'effetto della crisi climatica in atto, che si aggiunge alla cementificazione dei territori, aggiunge la sua collega Agnese Casadei. Anche per questo scenderemo in piazza a Ravenna il 6 maggio, nella giornata di mobilitazione nazionale contro il fossile. Allora di pranzo la pioggia ha cominciato a calare, l'allerta rossa rimane confermata per il rischio di frane e non direttamente per gli acquazzoni. Nei prossimi giorni inizierà la conta dei danni in attesa di capire dove colpirà il prossimo evento meteorologico estremo. Sulla stesso tenore anche l'intervista che Luca Martinelli, sempre nel taglio basso di pagina 5 del manifesto, fa a Sandro Nanni, che è responsabile della struttura idrometeoclima dell'ARPA Emilia Romagna. Sandro Nanni sostanzialmente sottolinea come si tratta tecnicamente di un ciclone extratropicale. In questo caso la perturbazione è rimasta più stazionaria, ha avuto una dinamica molto più lenta. Si parla comunque di eventi eccezionali che non sono propri delle nostre latitudini. Questa è un po' la situazione che si è presentata in Emilia Romagna ieri. Al di là, come al solito, insomma, di questa spettacolarizzazione della tragedia e dell'inondazione, in questo caso che c'è stata ieri in Emilia. Il dato che rimane appunto è quello che sottolineavano i portavoce di Fridays for Future nell'intervista fatta dal giornalista del Manifesto, ovvero che poi di fatto non si mettono mai in relazione questa tipologia di eventi con la più ampia crisi climatica e con il fatto che non ci sia nessun tipo di provvedimento né a livello nazionale né locale né sovranazionale per cercare di quantomeno problematizzare quanto sta avvenendo con eventi climatici sempre più estremi, come dicevamo appunto in fase di apertura della rassegna stampa proprio nella giornata di ieri, mentre si abbatteva sull'Emilia una bomba d'acqua di questo genere. La questura bolognese procedeva allo sgombero dell'occupazione del passante di mezzo, che era appunto un'occupazione che aveva come oggetto l'impedimento di una variante, di una nuova bretella della tangenziale bolognese, che sarebbe andata a cementificare anche uno degli ultimi pochi lembi di verde rimasti nel capoluogo emiliano. Questo appunto a dimostrazione di come siano poi contraddittorie anche le parole dei rappresentanti istituzionali, che da una parte appunto quando avvengono cose di questo genere si piangono lacrime di coccodrillo e dall'altra criminalizzano chi prova a dissentire contro alcune tipologie di provvedimenti che vanno ad aggravare la situazione già ampiamente compromessa del clima e dell'assetto idrogeologico del nostro paese. È un po' anche la stessa operazione che si sta tentando contro gli attivisti del clima, pensiamo ad esempio ad Ultima Generazione e a tutto il tentativo di criminalizzazione delle loro azioni che questo governo sta mettendo in campo ormai da diversi mesi. Per quanto riguarda la questione dell'Emilia è tutto, vi segnaliamo, non ve li leggiamo perché è inutile, che insomma ci sono diverse pagine di approfondimento un po' su tutti i quotidiani di oggi con diversi livelli di profondità rispetto all'analisi di quanto sta avvenendo. Quello che manca appunto un po' dalle pagine di tutti i giornali è che in piccola parte il Manifesto fa è appunto mettere in relazione quanto avvenuto con la più generale crisi climatica e con la mancanza di un piano per l'intervento sul dissesto idrogeologico del nostro paese.
E passiamo sempre agli interni, continuiamo sulla pagina 25 della stampa, in cui c'è un confronto, un ragionamento su quello che è il clima, quindi rimaniamo in questo argomento, e l'inflazione. Nella giornata di ieri sui mercati finanziari mondiali si è ripetuta una sceneggiata che abbiamo visto troppe volte negli ultimi 12 mesi, occhi tutti puntati sulla Fed, che deve decidere se e di quanto aumentare ancora il costo del denaro, dato che l'inflazione sembra seguire un andamento altalenante, troppo lentamente orientato al ribasso. Quando prevale l'aspettativa che la Fed non rialzi più tassi o li rialzi meno che nel recente passato, i mercati brindano in anticipo e gli listini azionari salgono fortemente. Nel caso contrario, gli listini scendono spesso in maniera rilevante. L'inflazione intanto prosegue nel suo corso, che punta verso il basso, ma in maniera assai più lenta e più contrastata delle attese, e il PIL dei paesi avanzati prosegue a salire a passi lentissimi, dando l'impressione di non sapere tirarsi fuori dalle difficoltà. Perché non riusciamo a uscire da queste sabbie mobili, rese più insidiose nell'andamento sempre più incerto del conflitto ucraino e dall'esplosione improvvisa di altri conflitti di grandi dimensioni, come quello che sta sconvolgendo il Sudan? La risposta potrà sembrare strana, perfino paradossale. Le banche centrali non soltanto non sono onnipotenti, ma soprattutto non possono nulla contro alcune delle clausole dell'inflazione mondiale. In particolare si rivelano del tutto inefficaci di fronte ad un cambiamento climatico che genera inflazione, perché devasta la più basilare delle catene globali del valore, quella alimentare. Il circuito contro cui le medicine finanziarie non riescono a produrre effetti rilevanti si compone di tre fasi: il riscaldamento globale genera siccità, la siccità riduce la produzione alimentare, i prezzi dei generi alimentari salgono fortemente. Vi è poi una quarta fase che riguarda soprattutto il sud del mondo, l'Africa subsahariana, parte dell'Asia meridionale e l'America Latina. Una porzione non indifferente della popolazione agricola fugge dalle campagne divenute meno produttive e si incammina verso le aree urbane, cercando di raggiungere quelle più ricche. Nei paesi ricchi, l'Italia compresa, le cose non arrivano a punte di drammaticità, ma il meccanismo continua a procedere nello stesso modo. L'inflazione acquisita ad aprile, quella che si realizzerebbe
da maggio fino al 2023 l'aumento dei prezzi forse è pari a zero, è pari al 9,2% per i generi alimentari e le bevande analcoliche, contro una media generale del 5,4%. Diciamo, questo è una parte diciamo del lungo articolo che occupa, diciamo, tutta la pagina, non tutta, però una parte della pagina 25 sempre della Stampa, che tenta in qualche modo di rimescolare diciamo quello che è il benessere, o potremmo dire il malessere economico, che coinvolge il mondo, in realtà non soltanto l'Italia in questo momento. Diciamo, potremmo aggiungere sostanzialmente che, come si diceva prima, ci sta una questione fondamentale che riguarda proprio questa nozione che il governo e le istituzioni da tanto tempo, quindi non esclusa la sinistra parlamentare, in realtà parlano di questa capitalismo green. Aggiungeremmo che, appunto, come può esistere un capitalismo green quando diciamo, esso stesso rappresenta il profitto, rappresenta oltre che il profitto lo sfruttamento non soltanto come dire dell'uomo, quindi a livello appunto economico industriale, ma anche appunto a livello territoriale. E quindi c'è una questione diciamo di fondo che dovrebbe proprio riguardare, come anche abbiamo detto molte volte, il ripensare, il riguardare all'uomo anzitutto non in, diciamo, al centro del mondo, al centro di quella che è la quotidianità e la vita di tutti i giorni, ma anche appunto una nuova dimensione che l'uomo dovrebbe avere nei confronti della flora e della fauna. Quindi pensiamo sì a quello che sta succedendo in Emilia Romagna, ma pensiamo anche per esempio a tutta la questione che dell'orsa, che da molto tempo, insomma, ha occupato le pagine delle diciamo le prime pagine dei giornali. E diciamo che di base si dovrebbe mettere una maggiore cura, un maggiore interesse nei confronti appunto di quello che è il benessere del paese da un punto di vista sicuramente del verde, e quindi appunto come lo chiamerebbe la Commissione, o comunque l'Europa, diciamo una visione più green, e in cui appunto anche le istituzioni soprattutto si preoccupino invece di non andare a cementificare, di non andare appunto a eliminare diciamo a creare disagi, proprio perché poi come succede in questi giorni, come è successo appunto in queste poche, nelle ultime ore, alla fine poi a rimetterci sono anche le persone che hanno meno opportunità, magari appunto diciamo che sono più in difficoltà, e ci rimettono il più delle volte anche con la loro stessa vita. E allora si dovrebbe ripartire anche da quelle che sono le grandi opere che appunto le stesse istituzioni vogliono fare, e come dire ritirarsi rispetto a questa ipocrisia della transizione ecologica, che oltre a generare profitto è anche molto più inquinante sotto certi aspetti più di prima, e oltre che ovviamente lenta, come si diceva prima, diciamo ultima generazione, cerca di sottolineare anche attraverso alcuni atti, insomma anche provocatori, questi temi, queste questioni, ma come diciamo anche all'ordine del giorno, non soltanto le istituzioni, anche da parte dell'opinione pubblica vengono continuamente appunto criminalizzati, ecco.
Direi che a questo punto noi ci possiamo prendere un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9, continuando con le notizie dagli interni.
It's hiding, it's drowning my ice.
quando sono le 9:14, ma il microfono era sì, era su, sì, il microfono era su, perfetto. Quando sono le 9:14 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Andiamo, siamo sempre nella pagina, nella parte relativa agli interni, andiamo a parlare di lavoro, del tanto discusso decreto lavoro che il 1° maggio in pompa magna il governo Meloni ha approvato, declamandolo come insomma la più grande operazione di redistribuzione della ricchezza degli ultimi decenni. Ovviamente insomma sappiamo benissimo che non è affatto così. Noi andiamo a leggerci una serie di articoli di approfondimento sulla questione che continua a tenere banco un po' su tutti i giornali. Iniziamo da pagina 8 della Stampa, facendo un focus su una categoria che ci sta particolarmente a cuore e che è purtroppo tra le nuove categorie più sfruttate all'interno del mondo del lavoro, e cioè quella dei rider. Peraltro, tra parentesi, sottolineiamo insomma ancora una volta che tra gli sponsor del concerto del 1° maggio, declamato come appunto il concerto per il diritto del lavoro e compagnia cantando, c'era anche Just Eat, che notoriamente insomma utilizza gli algoritmi per sfruttare i rider e per insomma per inquadrarli in forme contrattuali che non sono quelli che le competono. Insomma, diciamo che probabilmente non è esattamente lo sponsor commerciale più adatto per un evento di quel genere, anche se non è che gli altri fossero poi così così affabili. Insomma, si andava da Leni fino a Unipolsa, insomma un parterre insomma di sponsor, quello del concerto del 1° maggio, che come sempre lascia alquanto a desiderare, del resto come anche la piattaforma dei sindacati confederali che li porta in piazza in quella giornata. Noi ci andiamo a leggere a pagina 8 della Stampa la parte sul decreto lavoro che riguarda i rider. Il decreto lavoro intrappola i rider, l'algoritmo delle app resta segreto, scrive Paolo Baroni. Stralciate le norme del DL trasparenza e dignità, sindacati all'attacco, è una norma tremenda che ci fa tornare indietro. Non solo il decreto dignità, ma anche il decreto trasparenza emanato la scorsa estate dal ministro del lavoro Andrea Orlando finisce nel mirino del governo. Anche questo rivisto profondamente, o se vogliamo smontato. Addirittura, segnala lo stesso Orlando, è stato cancellato il diritto dei rider e di chi in generale lavora per una piattaforma digitale di conoscere le regole dell'algoritmo che regola il loro lavoro. Un principio che, recependo la direttiva europea in materia di informazione ed obblighi di pubblicazione sui rapporti di lavoro, il governo precedente aveva voluto fissare in maniera chiara, stabilendo un diritto di accesso all'algoritmo a favore di chi lavora per una piattaforma. Questo diritto oggi è stato cancellato dal governo che, dopo tante chiacchiere contro le multinazionali, si schiera dalla parte delle piattaforme digitali e contro i lavoratori, denuncia Orlando. È una norma tremenda che ci fa tornare indietro anche rispetto alle sentenze della trasparenza algoritmica che abbiamo vinto nei confronti delle aziende del food delivery, commenta anche la segreteria nazionale della CGIL. Da subito, la scorsa estate, il decreto trasparenza era stato oggetto di molte critiche da parte delle imprese che avevano lamentato l'eccessiva onerosità delle procedure, e a farsene portavoce tra i primi era stato l'attuale ministro del lavoro Marina Calderone. All'epoca vestiva i panni del presidente dei consulenti del lavoro e aveva criticato senza mezzi termini l'operato di Orlando e l'obbligo per i datori di predisporre per ogni dipendente un corposissimo documento cartaceo anziché prevedere più semplici rimandi a norme e contratti, che è quello a cui punta ora il governo con il nuovo decreto lavoro, puntando a liberare il datore di lavoro da appunto gravosi obblighi in materia di comunicazioni ai lavoratori, come recita la relazione tecnica al nuovo DL, e dall'altra a rendere indisponibili in maniera più immediata e agevole possibile le informazioni dei lavoratori. L'articolo 25 del DL Lavoro definisce la lista delle informazioni che le imprese sono tenute a comunicare, come la durata del periodo di prova e dei congedi, l'importo iniziale della retribuzione alla programmazione dell'orario del lavoro, le regole sugli straordinari e tutti gli altri dettagli relativi ai singoli rapporti di lavoro. L'obbligo è assolto facendo semplicemente riferimento ai contratti e regolamenti aziendali che possono essere pubblicati solamente sul web. Il testo finale del decreto lavoro non è ancora disponibile, ma stando alle ultime bozze, un secondo comma estende il dovere di informazione anche ai rider, ovvero ai tanti addetti delle consegne di cibo e bevande a domicilio che operano in Italia. La norma chiarisce che anche per questo campo il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio integralmente automatizzati, a patto che questi sistemi non siano protetti da segreto industriale o commerciale. Di qui la protesta di Orlando e della CGIL. La cosa passa per semplificazione, per alleggerimento burocratico, ma è solamente un grandissimo regalo alle piattaforme, perché la formulazione adottata impedisce ogni livello informativo. Non si chiede di conoscere l'algoritmo segreto, ma un dipendente deve sapere se c'è o meno un algoritmo che regola il suo lavoro e che in effetti produce sulla sua che effetti produce sulla sua prestazione. Secondo la sindacalista, più in generale, l'intero intervento sul DL trasparenza, con la cancellazione di una serie di obblighi informativi, ad essere più pericoloso, perché sottrae poteri ai lavoratori. Questo l'articolo a firma di Paolo Baroni, che riporta anche alcuni numeri rispetto al food delivery. In Italia si parla di un giro d'affari stimato in oltre 2 miliardi di euro, calcolato alla fine del 2022, un attacco questo ai diritti dei rider, che si inserisce in un più generale schema di mancanza di diritti per quanto riguarda i rider, sia per quel che concerne le forme di inquadramento del lavoro che questi rider hanno, quindi che spesso appunto c'è sempre la solita dialettica tra partita IVA autonomi e contratti subordinati mascherati, sia appunto per quanto riguarda la trasparenza dei meccanismi che queste app utilizzano per dividere il lavoro all'interno della piattaforma, e appunto in questo caso sulla trasparenza degli algoritmi che vengono utilizzati. Quello che traspare, insomma, è un chiaro disegno a non volere in qualche modo mettere paletti alle big player del food delivery, anzi cercare di alleggerire il peso, il cosiddetto alleggerimento del peso burocratico per le grandi multinazionali che gestiscono questi servizi. Alleggerimento del peso burocratico, che ovviamente significa meno trasparenza, meno diritti e meno garanzie per lavoratori e lavoratrici. Peraltro anche il ministro Orlando, che adesso si straccia le vesti dicendo che appunto il suo governo aveva ottenuto un grande risultato in termini di trasparenza, però nasconde che poi in termini fattivi non era per nulla intervenuto rispetto appunto a un obbligo di inquadramento contrattuale, o almeno quantomeno per chi lo vuole, per chi lo desideri all'interno delle piattaforme. E nelle varie sentenze, nelle vari processi che ci sono stati, in cui lavoratori e lavoratrici delle app hanno provato a far valere i propri diritti, non c'è stato nessun tipo di pronuncia politica in qualche modo a favore. C'era questa questione della trasparenza, che sicuramente era un passo in avanti. Adesso quel governo attuale sta cercando, in nome appunto dei regali fatti agli imprenditori e alle multinazionali di questo paese, che si inseriscono anche all'interno del più generale decreto sul lavoro, che è stato approvato nel primo maggio, e che contiene appunto il taglio del cuneo fiscale come misura principale. Per quanto riguarda la parte relativa ai rider è tutto, quindi possiamo passare a un'altra questione relativa sempre al decreto lavoro.
Passiamo alla questione relativa al decreto lavoro, in quanto scuola lavoro, la riforma Valditara fa ancora peggio. Lo troviamo a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano, con la firma di Virginia Della Sala. Quella inesauribile fonte di stranezze legislative che è il decreto lavoro, approvato il primo maggio, prevede anche interventi sui PCTO, i percorsi per la competenza trasversale e l'orientamento, conosciuti come alternanza scuola-lavoro. Il governo li aveva assicurati dopo la morte gli incidenti che avevano coinvolto decine di studenti, evidentemente con l'obiettivo di evitare che si ripetessero, e li ha sbandierati come incremento di sicurezza ed efficacia. Le dolevoli intenzioni però sono narrativa. L'alternanza resta obbligatoria, non viene riformata, e anzi le poche modifiche o sono cosmetiche o preoccupano il mondo della scuola. La riforma impone alle imprese che ospitano gli studenti di redigere un documento di valutazione dei rischi, indicando misure di prevenzione e dispositivi di protezione, con rischio che sia pura formalità. Prevede coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e identifica un docente coordinatore di progettazione.
ma senza che si sia stanziato un euro in più. Infine, crea un fondo di 10 milioni per il 2023 e 2 milioni per il 2024, finalizzato all'indennizzo delle famiglie degli studenti vittime di incidenti durante l'attività di alternanza scuola-lavoro. Si prevede anche un sistema di monitoraggio della qualità dei percorsi, vago riferimento, e si inserisce la formazione degli studenti in tema di sicurezza all'insegnamento di educazione civica, ottenendo un duplice effetto: l'ammissione implicita in combinato con gli indennizi del rischio di fatto di un'inversione di responsabilità che pare cosa passare pure in carico agli studenti. I presidi, per dire, accolgono le indicazioni, ma come spiega Cristina Costarelli, chiedono controllo successivo in fase applicativa. La normativa, dicono, è importante, ma gli enti esterni e le aziende devono poi rispondere ai requisiti indicati. Gli studenti rilevano che lo stesso stanziamento è inconcepibile. I soldi per l'indennizzo alle famiglie fanno paura, spiegano la rete degli studenti. Come può un ministro concepire un indennizzo per chi muore o chi si infortuna durante l'orario scolastico? Con i sindacati poi, come da costume, non c'è stato confronto. Di bozza in bozza hanno assistito senza poter intervenire alle variazioni della riforma. Inizialmente contenevano solo il fondo indennizzi, e che copriva anche i docenti e il tragitto tra la sede e la scuola. Poi hanno visto aggiungere il resto, interventi che avrebbero richiesto un confronto, spiega il Fatto Quotidiano, Grazia Maria Pistorno, della Segreteria Nazionale della CGIL. Riguardano infatti anche l'organizzazione del lavoro. I nuovi coordinatori infatti si sovrappongono alle figure preesistenti e non c'è indicazione precisa dei loro compiti, ma soprattutto il PCTO devono essere rivisti non in funzione del confezionamento di lavoratori pronti per l'impresa, ma come spazio di apprendimento operativo, altrimenti è solo portare gli studenti in luoghi a rischio invece di ripristinare, per dire, le ore di laboratorio e limitare nel 2008 con Gelmini un taglio da 8 miliardi di euro a discapito della sicurezza. Quindi diciamo che la cosa importante ci fa ritornare, insomma, quest'articolo anche abbastanza inquietante, sono proprio questi 12 milioni per di fondo di euro stanziati per coloro che appunto muoiono in orario scolastico durante appunto le ore di scuola lavoro. Quindi è come appunto se si prevedesse sostanzialmente, anzi si prevede a tutto e per tutto il fatto che ci siano delle persone, delle studenti in questo caso appunto che moriranno. Da questi microfoni si è detto molte volte, anche in seguito alle numerose interviste per esempio che ha fatto Valditara, si viaggia proprio su due binari totalmente diversi, in quanto se da una parte Valditara continua a proporre riformattazioni, riproporre insomma nuovi modi per svolgere questi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, questi PCTO, l'alternanza scuola-lavoro, insomma, in altri termini, gli studenti chiedono proprio la totale eliminazione dell'alternanza scuola-lavoro, ma proprio anche del concetto di alternanza scuola-lavoro, in quanto la scuola, che sia appunto il liceo, i licei, gli istituti, ma anche appunto le stesse università, sono dei luoghi che nascono come luoghi appunto del sapere soprattutto critico, nel senso in cui le studenti possono possono elaborare le informazioni e discutere in maniera totalmente attiva, e non possono essere per nulla al mondo considerati come quei luoghi, invece che del sapere critico, luoghi appunto delle passerelle politiche e delle passerelle appunto di aziende, per di più in molti casi appunto private, ma anche dello sfruttamento. Mi ricordo che nei vari decreti anche degli scorsi governi, basti pensare a 2-3 anni fa, quando uscivano fuori appunto queste nuove modifiche e emendamenti insomma della scuola lavoro e dei nuovi modus di operare della scuola lavoro, si parlava addirittura con un linguaggio assurdo, quali per esempio il reclutamento. Quindi quando noi ad oggi parliamo di reclutamento come studenti, ma anche come lavoratori e lavoratrici, non è un termine, non è un eufemismo, ecco, proprio perché si pensa ad un reclutamento di un format anche di mentalità prettamente appunto aziendalistico. Tra l'altro, con quella che è in ogni caso anche il regolamento in aziende, che oltre ad essere private sono anche quelle che non fanno il bene né per futuri lavoratori e lavoratrici, ma anche per lo stesso pianeta. E qua ritorniamo in realtà al primo argomento di questa mattinata, di questa lunga mattinata, cioè di quella che dovrebbe essere appunto la transizione ecologica, delle catastrofi naturali, del ripensare appunto l'uomo, l'uomo, la donna, insomma, all'interno della natura, nella flora e nella fauna. Insomma, basti pensare al fatto che università pubbliche quali la Sapienza, uno dei più importanti atenei italiani, ma anche in realtà europei, fa accordi con aziende quali la Leonardo e anche con Eni, per esempio, appunto con la Leonardo, azienda che si è dallo scoppio diciamo del conflitto tra Russia e Ucraina arricchito del 40% riguardo appunto a quelle che sono state le munizioni e le risorse, insomma, bellicistiche, e poi anche l'Eni, per esempio, che come dire, parla di questa transizione green, ma continua ad usufruire delle, diciamo, delle fonti delle fonti fossili. A proposito di questo, di scuola lavoro, infatti rimaniamo in tema, e anche di scuola lavoro e di questo reclutamento dei grandi interessi privati su quelli che sono i luoghi appunto del sapere critico, ne parleremo più in avanti, perché ieri c'è stata proprio nel mondo universitario, sempre appunto degli studenti, nella facoltà di ingegneria, un evento, c'è stato organizzato un evento nella facoltà di ingegneria alla Sapienza, presso la sede di San Pietro in Vincoli, un job start, che è appunto questo evento organizzato nell'interesse degli stessi studenti, per la Sapienza fa accordi con le aziende private, e appunto faremo una corrispondenza tra un po' con il collettivo, in questo caso di ingegneria, che si è opposto categoricamente appunto a questo modus operandi, che in realtà appunto la Sapienza ha sempre fatto, in realtà è mai sempre fatto appunto apertamente, nell'ipocrisia più generale, ecco.
E ancora, per quanto riguarda il lavoro, segnaliamo, non lo leggiamo tutto perché questo, anche perché è molto lungo l'articolo, da pagina 4 del Manifesto, su Italia, il mutuo si sgretola e vendita di ramo d'azienda, in un documento dei commissari usata l'espressione che apre al reintegro dei dipendenti. Scrive Massimo Franchi: con l'avvicinarsi della stagione estiva più profittevole per le compagnie aeree, riparte la lotta dei lavoratori del trasporto aereo, mentre la telenovela Lufthansa non si chiude e ITA nei tribunali continua nel tentativo di nascondere il contratto con cui ha acquistato dall'Italia l'intero ramo di azienda Aviation. Iniziano ad esserci però parecchi giudici del lavoro che stanno intimando a ITA di produrre il contratto, decisivo per stabilire la prosecuzione dell'attività e l'esito di oltre 1100 cause di lavoratori esclusi che chiedono il reintegro in nome dell'articolo 2112 del Codice Civile, che riconosce, in caso di trasferimento d'azienda ad un suo ramo come il rapporto di lavoro continua con il cessionario, e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. La CUB ricorda poi come a nulla erano valse le varie richieste di accesso agli atti trasmessi al MEF, al MISE, commissaria all'Italia, tutti rigettati. La vendita in blocco per un solo euro, compresi i milionari slot di Linate. La CUB sottolinea come tutto ciò rappresenta una conferma delle decine e decine di elementi di prova depositati dai nostri avvocati, a cui molti giudici hanno finto di non vedere e non sentire, pur di non pronunciarsi sulla continuità tra l'Italia e ITA, fingendo di confondere la discontinuità economica sostenuta dall'Unione Europea dalla incontrovertibile continuità di esercizio dell'azienda stessa. Il re finalmente è nudo. Intanto ci sono anche altri scioperi in altre controllate da Lufthansa, come Air Dolomiti, che ieri appunto ha avuto un grosso sciopero dei propri lavoratori. La serie di scioperi nel settore dell'aviazione non finisce, tanto che i sindacati parlano di mobilitazione del settore, che prosegue con lo sciopero dell'handling aeroportuale del 19 maggio per il rinnovo del contratto scaduto da oltre 6 anni. Questo è un po' il riassunto dell'articolo, che trovate integralmente a pagina 4 del Manifesto. L'articolo in realtà tratta una vicenda molto particolare, che è quella appunto del passaggio tra ITA e Alitalia e dei lavoratori e lavoratrici che sono stati esclusi da questo passaggio di ramo d'azienda. in generale comunque sembrerebbe che appunto anche altre compagnie non direttamente legate a ITA, non direttamente legate a Lufthansa, si stiano preparando, diciamo, i lavoratori e le lavoratrici si stiano preparando a una nuova stagione di lotte che tipicamente per quanto riguarda il comparto aereo sono intense nel periodo estivo, proprio perché appunto c'è un aumento esponenziale del traffico aereo nel periodo. Ricordiamo già l'anno scorso le tantissime lotte ad esempio all'interno della di Ryanair, come anche di altre del personale di terra, che dopo essere stato decimato per il Covid si era ritrovato con un rimbalzo di lavoro importantissimo a parità di salario. Dunque l'anno scorso già c'erano state diverse lotte sui posti di lavoro. Immaginiamo che anche quest'anno, insomma, sembrerebbe che si stia aprendo una stagione simile. Vi segnaliamo parimenti, non lo leggiamo tutto, pagina 3 del manifesto, anche l'uso, sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro, l'uso strumentale delle statistiche da parte del governo Meloni in questo caso, ma in generale dei governi. Dopo lo spot di Meloni, la propaganda sui dati dell'occupazione, taglio basso, Roberto Ciccarelli scrive: l'Istat attesta una crescita mensile sull'anno per la Premier, il risultato del suo governo. Dal Jobs Act di Renzi a oggi, quando il palazzo usa la statistica a partire dai propri interessi. Pubblicati 48 ore dopo il presunto varo del cosiddetto decreto lavoro del 1° maggio, i dati sull'occupazione dell'Istat a marzo 2023 hanno prodotto un carosello di dichiarazioni da parte della maggioranza su un aumento congiunturale dell'occupazione permanente e di quella degli autonomi rispetto al febbraio dell'anno scorso. Parliamo di più di 22.000 occupati a marzo, 297.000 in più rispetto a marzo 2022. Con la disoccupazione in calo al 7,8%, l'occupazione a termine è in calo. Per la presidente del Consiglio Meloni è il frutto del clima di fiducia percepito dalle imprese in questi primi 6 mesi di governo. Sembrerebbe appunto 6 mesi di miracoli, dato che prima di 3 giorni fa il governo non si è occupato in maniera significativa di lavoro, se non precarizzandolo e non disturbando le imprese che fanno. Ora sembra con la sola imposizione delle mani avrebbe riattivato il mercato. La ripresa occupazionale non dipende quindi ovviamente dal governo Meloni, ma segue una scia iniziata da più di un anno dopo la fine del lockdown e delle casse integrazioni. Però è chiara l'ideologia sottostante alla sua narrazione: serve a giustificare l'esistenza di un lavoro, purché sia senza qualità. È la stessa, insomma, anche retorica che sottende un po' l'abolizione del reddito di cittadinanza, anche per i poveri occupabili, appunto i motivi di consenso a cui sarà avvolto il reddito di cittadinanza. Vanno a farsi sfruttare nei campi e tra i tavoli dei ristoranti, se non lo fanno è colpa loro. Non c'è politico che non abbia speculato sui dati dell'Istat o dell'INPS. Al tempo del Jobs Act del PD di Renzi si raggiunsero vette tossiche e sfondoni colossali. La strategia è valida anche con le destre che fanno i meteorologi. Sentono cioè che il clima del libero mercato e lo dirigono attraverso il governo come se fossero a capo di un'economia pianificata guidata da qualche cervello a Palazzo Chigi o al Ministero dell'Economia. Ne sono passati diversi, in pochi se ne sono accorti. Questo, diciamo, l'articolo di denuncia di Roberto Ciccarelli rispetto ai dati dell'Istat, che poi in realtà ne ha forniti altri che in qualche modo sconfessano anche quanto dichiarato dalla Meloni. I dati non sono facilmente leggibili, infatti si parla di occupati e occupabili, non si capisce bene però su quali criteri l'Istat si basi. C'è un dato però che è significativo: gli occupati totali a marzo sono 23.349.000, un record rispetto alle serie storiche, ma l'andamento resta quello degli ultimi anni. La quantità è in sostanza la stessa del 2008, con scarse oscillazioni solo in caso di crisi o di pandemia. Questo, insomma, anche a sottolineare ancora una volta l'uso strumentale politico che la Meloni sta facendo dei dati, come peraltro hanno fatto anche governi precedenti. 9:37 minuti primi, noi ci andiamo, dopo questa lunga carrellata sul lavoro, ci andiamo a prendere una pausa, un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
There is no need to cry for trifles more than this. Would still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mind from lace. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.
Quando sono le 9:42 minuti primi di questo giovedì 4 maggio del 2023, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, continuiamo sulle gli interni e ci andiamo a leggere un articolo da pagina 5 del Dubbio che riguarda la vicenda di Alfredo Cospito, che è un po' sparita dai radar dell'opinione pubblica e delle testate nazionali. Valentina Stella, da pagina 5 del Dubbio, continua ad accendere una luce sulla vicenda, come peraltro insomma facciamo da questi microfoni ormai da diversi mesi, e in particolare su a che punto siamo con la vicenda di Alfredo. Valentina Stella titola: Cospito, silenzio a Via Renula, i legali ai giudici, decidete voi. Gli avvocati chiedono al tribunale di sorveglianza di sostituirsi al Ministero della Giustizia, che ritengono condizionato da valutazioni solo politiche. Questo è stato un po' il mantra della difesa legale di Alfredo e dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, che abbiamo sentito anche più volte da questi microfoni, e cioè di togliere la vicenda di Alfredo da una dimensione prettamente politica e riportarla ad una questione giudiziaria, cosa che sembrerebbe essere almeno in parte avvenuta con l'ultima pronuncia della Consulta. Adesso i legali appunto di Alfredo hanno presentato una nuova istanza al ministro Nordio, che però tace. Valentina Stella scrive: come procedere su Alfredo Cospito, cosa rispondere all'ultima istanza di revoca del 41 bis proposta dai difensori dell'anarchico. Interpellata a più riprese dal dubbio negli ultimi giorni, il Ministero della Giustizia non ha espresso finora alcun orientamento, non ha dato risposte. Il guardasigilli Carlo Nordio non è tenuto a pronunciarsi sulla richiesta del detenuto, ed è chiaro che il suo silenzio si traduce di fatto in un rigetto, ma proprio per questo gli avvocati di Cospito, Flavio Rossi Albertini e Margherita Pelazza, il 28 aprile hanno inviato un'istanza di reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma avverso il silenzio rifiuto del Ministero della Giustizia sull'istanza di riavoca anticipata del regime detentivo speciale. Istanza maturata in data 22 aprile 2023, il giorno appunto da cui cominciano a trascorrere i 30 giorni entro cui il ministro dovrebbe valutarla, in relazione alla mancata risposta all'istanza avanzata in data 23 marzo 2023. Si ricorda nel reclamo come si sia in presenza di una vicenda caratterizzata da un profondo ostruzionismo governativo di natura politica. Pertanto l'attribuzione al ministro della giustizia, che fa istituzionalmente parte del governo, della competenza in materia, crea il rischio di molto concreto che la decisione circa la revoca del regime differenziato sia influenzata da considerazioni che esonano la valutazione giuridica relativa alla sussistenza dei presupposti applicativi. Andando nel merito, sono diversi gli elementi di novità introdotti dalla difesa per chiedere la revoca del carcere duro, al fine di appalesare l'illegittimità dell'inerzia mantenuta dal ministro. Preme evidenziare come lo stesso, per quanto concerne la paventata necessità di impedire che il Cospito comunichi con l'esterno, nel decreto applicativo ha stigmatizzato l'attività comunicativa del detenuto veicolata dai suoi iscritti, quale internazionale, contributo all'assemblea del 9 giugno a Bologna ed altri iscritti, insomma, di Alfredo, per il quale già il Tribunale della Libertà di Perugia aveva revocato l'ordinanza di custodia cautelare per Cospito, e altri 5 indagati a vario titolo di istigazione a delinquere, anche aggravata dalle finalità di terrorismo ed eversione. Il Tribunale per ben 2 volte ha ritenuto che le esternazioni di Cospito non fossero idonee a istigare, per quanto l'impiego di un linguaggio violento a tratti truce non costituisce un elemento di per sé solo valorizzabile alla valutazione della carica istigatoria dei contenuti pubblicati. A ciò si aggiunge appunto, come dicevamo prima, il fatto che la Corte Costituzionale lo scorso 18 aprile ha compiuto una dichiarazione di incostituzionalità del divieto di prevalenza di tutti i diritti, di tutte le attenuanti nei confronti della recidiva reiterata per tutti i reati di cui la pena edittale sia fissata e contempli l'ergastolo. Pertanto, diciamo, si dovrebbe in qualche modo anche procedere a un ridimensionamento, a un depotenziamento dell'enfatizzazione della figura di Cospito, non potendo in alcun modo la predetta enfatizzazione prescindere dalla valutazione compiuta dalla Corte di Assise di Appello in termini di lieve entità del fatto ascritto a Cospito. Infine, appunto, anche Via Renola non si è presentata anche sul processo relativo all'operazione Bialystok, che riguardava 5 persone accusate di aver fatto parte di una cellula anarco-insurrezionalista a Roma, che è stata appunto sconfessata. Quindi i legali in sostanza chiedono appunto con forza che il Tribunale di Sorveglianza appunto si sostituisca in qualche modo, di Roma si sostituisca al ministro, che secondo i legali di Alfredo sarebbe troppo inserito in dinamiche politiche per esprimersi in maniera giuridicamente legittima e imparziale. Questo ovviamente, come diciamo prima, la strategia che i legali di Alfredo stanno utilizzando già dall'inizio di questa vicenda, cioè riportare la questione da un punto di vista giuridico e non su un punto di vista politico. L'ennesimo silenzio di Via Renula rispetto alla richiesta all'istanza fatta di revoca del 41 bis nei confronti di Alfredo è un po' testimonianza di come la questione, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale, sia ancora trattata solamente e prevalentemente come una questione come una questione politica e di ordine pubblico e non sulla base di questioni giudiziarie. Noi da questi microfoni ovviamente continueremo a seguire con approfonditamente la vicenda, a vedere insomma come evolverà. Nel frattempo Alfredo piano piano ha ricominciato ad alimentarsi, ancora ricoverato presso l'ospedale San Paolo di Milano, e staremo a vedere insomma come poi si procederà rispetto al mantenimento del regime di 41 bis nei suoi confronti.
Passiamo adesso alla pagina del Domani, ci troviamo su pagina 2 del Domani, più che diritto e propaganda, caos sullo stato di emergenza, quindi
di alle migranti. La Camera appunto ha confermato la fiducia, oggi il via libero definitivo da parte dell'Aula. La Camera ha confermato ieri la fiducia al governo sul di alle migranti con 213 voti a favore, 133 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento varato dopo la strage di Cutro prevede misure sull'ingresso dei lavoratori stranieri e sul contrasto all'immigrazione irregolare. Oggi il voto definitivo sul testo, in scadenza il 9 maggio. Non è escluso però che il governo sarà costretto a intervenire di nuovo sul testo. Diciamo che Vitalba Pazzolini ci parla appunto di questa decisione del Consiglio dei Ministri sullo stato di emergenza deliberato l'11 aprile scorso in relazione al forte incremento dei flussi migratori verso l'Italia, al sovraffollamento nei centri di prima accoglienza e alle previsioni di un ulteriore incremento sulle partenze nei prossimi mesi, che è stata sin dall'inizio poco chiara. Il Ministro dell'Interno Piantedosi, qualche giorno dopo la deliberazione, aveva affermato che in realtà non c'è un'emergenza migranti e che la dichiarazione di tale stato era solo una formula tecnica. Come avevamo rilevato su queste pagine, quanto sostenuto dal ministro, oltre a contrastare con la narrazione del governo, poneva un problema sul piano giuridico. Se non c'è una reale emergenza ad affrontare, manca la base di un fatto che giustifica la situazione derogatoria al diritto che si determina con lo stato di emergenza. Ma questa è stata solo la prima di una serie di singolarità connesse con le dichiarazioni di tale stato. Dal giorno successivo della deliberazione del Consiglio dei Ministri abbiamo monitorato quotidianamente la Gazzetta Ufficiale, dove è previsto siano stati pubblicati gli atti che interessano la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponde ad esigenze di carattere informativo diffuso. Tra questi atti può farsi rientrare la decisione di uno stato di emergenza nazionale, tant'è che attraverso la Gazzetta Ufficiale è stata data informazione delle delibere relative a precedenti emergenze. Peraltro, trattandosi di un provvedimento relativo a una situazione di un'urgenza, ci si aspetterebbe che sia noto in tempi quanto più solleciti. Ma la delibera dovrebbe anche essere pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio, presso cui si è incardinato il Dipartimento per la Protezione Civile, ai sensi del cosiddetto decreto trasparenza, rientrando tra i provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze. Invece al momento sul sito del governo si può leggere solo la comunicazione del relativo dello stato di emergenza, che però non vale come fonte del diritto, anche se negli ultimi anni si è provato surrettiziamente ad ampliare tali fonti, ma quanta singolarità non è tutto. Il 19 aprile è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale alla delibera datata 16 aprile di nomina del commissario per l'emergenza migranti. Si tratta dell'ex prefetto di Firenze Valenti, attualmente a capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione presso il Ministero dell'Interno. Quindi la nomina del commissario per l'emergenza è stata formalizzata in gazzetta, mentre non è stata la deliberazione dell'emergenza che è precedente essa e ne costituisce la base. L'incongruenza cronologica si traduce in un'incongruenza giuridica, ma c'è una singolarità ulteriore. Quattro regioni, quelle dal centro-sinistra, non hanno firmato l'intesa per la nomina del commissario. Sono Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Puglia. L'accordo con le regioni è previsto dal cosiddetto codice della protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale. Si provvede mediante ordinanze di protezione civile emanate acquisita l'intesa delle regioni e province autonome territorialmente interessate. Dunque, lo stato di emergenza è sull'interno territorio nazionale, ma il commissario per l'emergenza non ha poteri su tale territorio, non potendo operare nelle regioni da cui non è stato riconosciuto. Le conseguenze di questa ennesima singolarità sono singolarità ulteriori. Andando un po' avanti in quello che è appunto l'intero articolo che occupa tutta la pagina 2, che consigliamo appunto di leggere sempre appunto sul domani, si passa diciamo verso la fine. C'è un'altra singolarità: anche nelle regioni che non hanno riconosciuto il suo ruolo di commissario, Valenti potrà comunque avvalersi dei prefetti, ma non in qualità di soggetti attuatori, bensì come longa manus del Ministero dell'Interno sui territori. In altre parole, a Valenti basterà cambiare cappello ed egli potrà comunque impartire direttive per l'accoglienza degli immigrati affidati ai prefetti delle regioni che non lo hanno accettato come commissario. E non è tutto. Anche senza le direttive di un commissario per l'emergenza, i prefetti avrebbero il potere di agire. La legge del 2015 sull'accoglienza dei rifugiati prevede che nel caso in cui manchino posti all'interno dei centri di prima accoglienza a causa di arrivi consistenti e ravvicinati, i prefetti possono disporre l'accoglienza in strutture temporanee appositamente allestite, mediante procedure in deroga al codice appalti. Insomma, ancora una volta, per esercitare certi poteri non serve di dichiarare lo stato d'emergenza né nominare un commissario. In conclusione, siamo di fronte a un pasticcio giuridico, l'ennesimo in cui è in corso il governo dal decreto rave party e in poi. Li abbiamo puntualmente rilevati su queste pagine. Le valutazioni di consenso politico non debbono prevalere su quella di diritto, non è mai troppo tardi per capirlo, va bene? Quindi diciamo, questa è un'analisi anche riguardo a quello che è tutta la fenomenologia, diciamo, il trasformarsi di questi, diciamo, di questi possiamo dire quasi magheggi, insomma, istituzionali, proprio perché questo stato d'emergenza, che tra l'altro è stato dichiarato per 6 mesi, e questa inchiesta, diciamo, più o meno lo fa capire, ecco, come dire, quasi va a giustificare e a legittimare una presa di potere appunto straordinaria, proprio perché lo stato di emergenza è una condizione che dovrebbe essere appunto straordinaria, e quindi diciamo, determinati, diciamo, forme di controllo, iter legislativi, non soltanto appunto a livello amministrativo ma anche a livello di, diciamo, di rispetto proprio basilare dei diritti umani fondamentali, oltre che di quelli che sono movimenti di soldi e finanze, può essere, diciamo, come dire, può essere non controllato a 360 gradi. Si faceva appunto sempre da questi microfoni l'esempio della stessa Corte dei Conti, che è un organo fondamentale che controlla proprio i conti finanziari e appunto ed economici, di quello che sono gli spostamenti di soldi, che diciamo può non essere chiamata in causa in maniera appunto preventiva, per esempio. E quindi molte volte questo caos, questo pasticcio appunto istituzionale, come viene chiamato in queste pagine, diciamo, è una strumentalizzazione per semplicemente dichiarare, diciamo, rimpatriare, per esempio. Quindi per espellere facilmente e molto più velocemente, per dichiarare appunto delle persone che scappano da stati di vera emergenza le persone e dichiararle appunto clandestine. E sicuramente anche, l'abbiamo, diciamo, detto molte volte, c'è questa anche rivocazione, nonché questo riaumento, è stata proprio avanzata una proposta delle istituzioni in più, diciamo, in tutte le regioni, di almeno un CPR, e oltre che, come appunto, diciamo, il cappello finale ma anche iniziale, ovviamente, a quella che è la grande lesione e il non rispetto dei diritti umani, anche appunto dell'esistenza sociale, di cui appunto tutte le persone diciamo hanno appunto diritto. Quindi questo.
56, noi andiamo a prenderci un ultimo stacco musicale prima di passare brevemente ad esteri e cronaca locale.
Stop. We'll be right back.
87.9 Radio Onda Rossa, ore 10, siamo in leggero ritardo sulla tabella di marcia, andiamo a fare brevemente la parte relativa agli esteri, la notizia che domina su tutte le testate nazionali e non solo, in realtà è quella relativa appunto all'attacco, presunto attacco, non si capisce bene se attacco, di droni ucraini al Cremlino. Ci sono fiumi di inchiostro su possibili piste e cose varie, o retroscena o attacchi autoalimentati piuttosto che conseguenze, e noi tutta questa parte di spettacolarizzazione della vicenda la saltiamo, perché più che altro diciamo è abbastanza inutile, e soprattutto un film che si è già visto diverse volte nei mesi scorsi, accuse reciproche, cose che insomma che avvengono e fanno parte di un conflitto, insomma, che fanno notizia come se fossero cose eccezionali. Vero è insomma che effettivamente un drone sulla Piazza Rossa in questi termini è qualcosa di senz'altro che non si era ancora visto all'interno di questo conflitto, però insomma effettivamente di cosa si è trattato e quali conseguenze avrà si capirà solamente nei prossimi giorni. Le lucubrazioni e le supposizioni che si fanno oggi con fiumi di inchiostro sui giornali sono veramente poco utili anche a comprendere il contesto. Quello che ci sembra invece importante sottolineare, anche in relazione al ruolo che ha l'Italia e che hanno l'Italia e l'Europa dentro a questo conflitto, è il fatto che è ormai è stato assodato che con i soldi del Next Generation EU l'Europa potrà produrre armi. Siamo a pagina 9 del manifesto. Anna Maria Merlo scrive: sul piatto 500 milioni di munizioni, bisogna agire in fretta perché la guerra in Ucraina, che è stata all'inizio guerra di stock, sta diventando una vera guerra industriale. L'industria bellica europea deve passare alle modalità di economia di guerra. Il track 3, la terza pista, il terzo gradino dell'escalation della guerra in cui l'Unione Europea è ormai pienamente implicata nell'aggressione russa in Ucraina. Ieri a Bruxelles il commissario al mercato unico Thierry Breton ha presentato l'ASAP, ovvero as soon as possible, l'Act to Support Ammunition Production, il più presto possibile. C'è urgenza, bisogna agire in fretta perché la guerra in Ucraina appunto sta diventando una guerra industriale. Sono stati stanziati 500 milioni per rafforzare la capacità di produzione delle munizioni dell'Unione Europea. Breton, che nelle scorse settimane ha visitato 12 paesi, ha individuato 15 industrie che verranno finanziate direttamente da Bruxelles, dal 40 al 60% degli investimenti necessari per poter arrivare tra un anno a una capacità di produzione di 1 miliardo di munizioni. Quindi questo sta anche a significare come ci si prepari insomma a una guerra di lunga durata, piuttosto che a cercare soluzioni diplomatiche di pace nel corto periodo o anche nel medio periodo. I soldi dell'Unione Europea verranno dal Fondo Europeo di Difesa, dotato di 7 miliardi destinati a ricerca e sviluppo nel settore in via di finalizzazione, ma l'UE prevede anche di fare ricorso ai fondi di coesione e addirittura al piano di rilancio del Next Generation EU, quello che in Italia è il PNRR per essere chiari, per aumentare gli investimenti dell'industria di munizioni e bellica in generale. Piano europeo prevede anche una ricerca congiunta dell'industria bellica europea per trovare le componenti e l'alleggerimento delle norme di produzione a quelle sociali. Per esempio per l'Italia, ha detto Breton, le fabbriche per ora che non possono lavorare di notte, vedremo se è possibile una deroga per la produzione di munizioni. Questo sempre in relazione al mondo del lavoro, in barba a qualsiasi tipo di diritto di lavoratori e lavoratrici. Questo pacchetto dovrebbe passare al Consiglio e al Parlamento europeo in procedura accelerata. Insomma, l'Unione Europea ha fretta di far passare questa tipologia di provvedimento. L'unica maretta che ancora esiste è la possibilità, contrastata soprattutto dalla Francia, di comprare armi e munizioni da paesi terzi, mentre i grossi stanziamenti a favore della difesa dovrebbero favorire la reindustrializzazione dell'Europa. Questa è un po' la situazione rispetto alla produzione di armi in Europa. Peraltro ricordiamo che proprio nella scorsa settimana a Roma c'è stato un grosso incontro relativo alla ricostruzione o presunta tale dell'Ucraina, con incontri tra aziende, appunto tra rappresentanti istituzionali e aziende sia dell'Ucraina che italiane. La stessa operazione è stata fatta anche dalla Spagna, dalla Francia, che già stanno mettendo le mani sulla ricostruzione del paese. Un conflitto che a questo punto si sta trasformando in una occasione industriale, soprattutto per l'industria delle armi, che sappiamo bene essere molto prolifera in Occidente, in Europa in particolare, in Italia ancor di più, visto che diversi gioielli anche delle aziende statali, come ad esempio Leonardo, ma tante altre, sono appunto industrie relative alla che sono relative alla produzione di materiali bellici. Questo, diciamo, è un dato. L'altro dato è che, appunto, come dicevamo prima, non ci si aspetta e non si lavora probabilmente anche per soluzioni diplomatiche di corto o medio periodo, perché qui si tratta di fare investimenti che verosimilmente avranno effetti sulla produzione di armi e munizioni tra un anno. Questa la situazione attuale. Obiettivo di Bruxelles sarebbe arrivare addirittura entro l'anno, appunto, a produrre 1 miliardo di munizioni.
E andiamo sempre, rimaniamo sugli esteri. Andiamo a pagina 2 del messaggio del manifesto con la Francia, un altro importante, diciamo, aggiornamento che ormai è anche qua sparito, a parte nel manifesto, sparito totalmente da tutto il resto delle giornate, delle testate, insomma, locali. Non ci sarà un referendum sulla riforma delle pensioni. Il Consiglio Costituzionale ha bocciato ieri la seconda richiesta di RIP per proibire l'età legale al di là dei 62 anni, presentata da 253 parlamentari della sinistra. Dopo il giudizio negativo già espresso, un primo tentativo a metà aprile, lo stesso giorno in cui era stata invece giudicata costituzionale la riforma che porta a 64 anni l'età pensionabile. Un cacerolaso ha atteso la sentenza ieri di fronte alla sede del Consiglio Costituzionale. La prefettura preventivamente aveva proibito la manifestazione nelle vicinanze del Palais Royal, mi scuso per la pronuncia, fino alle 2 del mattino. C'è delusione, ma il giudizio negativo era atteso, perché il testo della richiesta era simile a quello già respinto, con un'aggiunta sul finanziamento del sistema pensionistico. La sentenza conferma il forte sospetto che il RIP sia stato pensato per non essere mai applicato, per convocare un referendum di iniziativa condivisa. Oltre a più di 200 parlamentari sono necessari 4,8 milioni di firme raccolte in 9 mesi, e il voto può essere impedito se nei mesi successivi il Parlamento discute la legge. Il giudizio dei saggi non ferma però la protesta. Il 6 giugno ci sarà una nuova giornata di manifestazione, la 14ª, in attesa del voto l'8 giugno della proposta di abrogazione del testo di legge presentata dal gruppo del Layot. Sarà il primo voto dell'Assemblea Nazionale sulla riforma, passata come con il ricorso al 49.3, la sfiducia rovesciata, che ha possibilità di successo perché il gruppo Layot non è direttamente connotato ideologicamente e quindi potrebbe raccogliere i voti di tutti i dissidenti. La sinistra del Senato ha fatto ieri appello a Emmanuel Macron per organizzare una concentrazione sulle pensioni. L'opinione pubblica resta ampiamente contraria, i cortei continuano ad essere potenti e governo e presidente crollano i sondaggi. La prima ministra Borne dovrebbe invitare i sindacati a Matignon nei prossimi giorni. Questa mossa potrebbe segnare un'incrinatura nel fronte unito sindacale, poiché i riformisti, a cominciare dalla CFDT, sono disponibili, mentre la CGT resta molto reticente. Intanto la polemica continua sulla violenza della polizia. La controllora dei luoghi di privazione di libertà, l'ex giornalista di Liberation, ha presentato un rapporto che condanna i fermi preventivi della manifestazione. Il portavoce del governo, Véran, parla dei metodi di pressione, riflette come adattarsi ai nuovi metodi del Cassor per fare in modo che chi è lì per spaccare, uccidere, sia messo nell'impossibilità di nuocere. Per Véran il governo ha un doppio obbligo: garantire la sicurezza delle manifestazioni e mettere fuori i giochi i violenti. Macron e Borne ieri hanno accusato Mélenchon di fare il gioco dell'estrema destra attraverso incitazioni all'insurrezione. La NUPS, l'alleanza di sinistra, festeggia un anno di vita. Ci sono difficoltà, il PCF prende le distanze, il PS è spaccato, i Verdi confermano che corre da soli alle europee tra un anno. Anche nella France Incomise alcuni stanno prendendo le distanze da Mélenchon, e quindi questa è la riforma delle pensioni e, diciamo, l'incontro tra, appunto, i sindacati, la prima ministra Borne, che, diciamo, e quindi il quadro generale che ci riporta, appunto, direttamente da Parigi Anna Maria
Anna Maria Merlo. Diciamo che una cosa importante da dire è che anche come diciamo in apertura questa mattina, la Francia il primo maggio ha raccolto, diciamo, è stata protagonista in moltissime piazze con veramente tantissime persone, in cui ci sono state appunto veramente tante forti rivendicazioni, tante forti rivendicazioni di quello che non sono i diritti soltanto appunto al lavoro, ma anche appunto la vita, i diritti civili, questi diritti appunto che tra l'altro i francesi hanno molto molto chiari in realtà come popolo, diciamo che altrettante sono state appunto purtroppo le violenze, le repressioni, sono girate anche sui social diciamo una serie di immagini in cui appunto persone, anche diciamo studenti che scendevano, che sono scesi in piazza, diciamo hanno rischiato la vita, hanno rischiato appunto parti importanti del corpo. Diciamo, viene da menzionare un'immagine molto forte di una ragazza che probabilmente una studente, insomma, che è stata ferita in un occhio e rischia addirittura la cecità, e quindi vediamo come le repressioni di piazza, la polizia con armi che tra l'altro sono letali, che tra l'altro dovrebbero anche essere dichiarate, proposte come appunto addirittura illegali, vengono e continuano ad essere utilizzate. A livello istituzionale diciamo che la violenza non è soltanto a livello appunto proprio nelle piazze, negli scontri, con questa continua anche criminalizzazione. Vediamo anche da questo articolo come appunto la repressione è sempre più ampia, sempre più appunto generale, nel nome di quello che è un antiterrorismo, diciamo che le stesse istituzioni appunto declinano come quello che è appunto la difesa ai diritti, alle libertà civili, al diritto appunto di avere un lavoro, ma appunto anche al diritto di non diciamo essere, arrivare in pensione a 64 anni, a 65 anni. E diciamo che la violenza è stata anche qua, diciamo, si delinea abbastanza nell'articolo della Corte Costituzionale francese, che quindi ha deciso di appunto rifiutare il RIP, che sarebbe appunto il referendum, dopo il ricorso al 49.3, dopo il ricorso all'articolo 47, insomma c'era questa possibilità, insomma, che potesse essere approvato, perché Macron in questo momento a livello istituzionale non è molto popolare, anche perché in assemblea legislativa non ha una maggioranza assoluta, ma soprattutto, diciamo, nonostante ciò, vediamo come d'altro canto la Corte Costituzionale in Francia è un organo totalmente politico, nel senso che è un organo totalmente schierato, composto appunto da una totalità di membri che viene nominata in prima persona appunto da, tra l'altro, anche dallo stesso Macron, quindi dallo stesso capo dello Stato e dai capi appunto dell'Assemblea legislativa e del Senato. Quindi vediamo come appunto la Corte Costituzionale francese è un organo che non può essere dichiarato imparziale, ecco, quindi come esterno, come terzo all'esecutivo e al legislativo, e quindi questo è un altro quadro, un altro tassello che si unisce appunto alla repressione a tutto tondo. Vedremo ovviamente nei prossimi giorni i continui aggiornamenti dalle piazze. Abbiamo detto appunto che c'è stata un'altra chiamata, la 14ª di questo diciamo lungo fenomeno appunto di movimenti in Francia il 6 giugno.
10:13, prima andiamo un brevissimo stacco musicale e poi andiamo altrettanto brevemente alla cronaca locale. I don't care if 87, 9, 10 e 17 minuti primi, dopo attimi di panico qui in via dei Volsci 56, passiamo alla fase finale di questa rassegna stampa. Oggi siamo andati un pochino lunghi anche per effetto di alcuni ritardi. Andiamo brevemente a fare una panoramica delle cronache locali. Ci sono, diciamo, la notizia che c'è un po' su tutti e tre i quotidiani che hanno, diciamo, che abbiamo a disposizione qui in redazione, ovvero la Repubblica, il Corriere e il Messaggero. Titolano sulle tangenti ad Ostia, tangenti per i lidi, 12 arresti, manette, due funzionari del decimo municipio e gestori degli stabilimenti Schilling e la Bicocca, le mazzette sugli abusi edilizi, il coinvolgimento dei tecnici incaricati dei controlli, le intercettazioni e le frasi in codice, due funzionari dell'ufficio tecnico del decimo municipio arrestati per corruzione, appunto relativa all'assegnazione degli abusi edilizi, cioè per sanare gli abusi edilizi negli stabilimenti. C'è poi notizia a pagina 4 della cronaca di Roma che riguarda lo stadio della Roma, perché oggi la delibera andrà in aula con degli aggiustamenti. Maxi emendamento dei Dem su parcheggio e mobilità, il Movimento 5 Stelle ne presenterà 25, Fratelli d'Italia 15. Approda oggi in aula la delibera sullo stadio della Roma a Pietralata, delibera che dovrebbe determinarne appunto l'interesse pubblico, dopo che ieri il sindaco si è confrontato con la maggioranza e l'assessore all'urbanistica Veloccia e ha incontrato i partiti di opposizione. Un lavoro preliminare per provare ad accorciare le distanze e fare una sintesi prima del voto. La compagine Dem si presenterà con un maxi emendamento e una serie di aggiustamenti. Per quanto riguarda i parcheggi, si punta ad applicare la normativa del CONI. Vabbè, qua ci sono poi una serie di dati relativi anche alla appunto sia ai parcheggi che alla porzione di verde. Nel passaggio, però, appunto, con i consiglieri Dem, uno degli argomenti più dibattuti è stato la soglia minima del 50% per la mobilità attraverso il TP. Cioè il trasporto pubblico. Alcuni avrebbero voluto una quota maggiore del 60-70%. Anche il capitolo verde pubblico, il presidente della commissione sport ha caldeggiato la conservazione del paesaggio come soluzione da preferire a realizzazione di giardini e playground. La questione verrà discussa nell'ambito del processo partecipativo che coinvolge i residenti e che in realtà finora non c'è per nulla stato. Sembrerebbe, insomma, che appunto ci saranno diversi emendamenti. Comunque staremo a vedere come si evolverà la questione in aula. Ci sono anche diverse voci critiche che si sono levate appunto sulla questione dello stadio, a parte per la posizione, ma anche appunto per le porzioni poi di verde, per la percentuale di trasporto pubblico che dovrebbe garantire l'afflusso allo stadio. Vedremo come andrà poi la discussione al Campidoglio in queste ore. Sempre relativa a questioni calde che riguardano il Comune di Roma, siamo sempre a pagina 4 del Corriere, c'è la questione della ZTL fascia verde. Cresce la protesta dei cittadini, trasporti insufficienti, ci sono grosse appunto proteste per la questione, per tutti i cartelli che sono comparsi, l'avrete visto in giro per Roma, rispetto a dei varchi ZTL per la fascia verde che dovrebbero appunto attivare i divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti, prima Euro 3, benzina Euro 4 diesel, e poi da novembre 2024 Euro 4 benzina, Euro 5 diesel. L'assessore alla mobilità Patanea ha dichiarato che la ZTL fascia verde è un tema di ambiente e di salute prima che di mobilità, e che l'amministrazione comunale eccetera eccetera ha a cuore la salute dei cittadini, soprattutto quella ambientale, ed bisognerebbe poi chiedere a Patanea invece quale, diciamo, grande operazione di salute e di tematica ambientale c'è dietro l'operazione dell'inceneritore per lo smaltimento dei rifiuti. Ma questa è un'altra storia. C'è però una vera e propria, c'è stata una levata di scudi da parte degli abitanti e dei romani e delle romane. Su Facebook ci sono tantissimi gruppi che sono nati per fermare appunto la ZTL in fascia verde. Ci sono anche diversi personaggi dell'opposizione ovviamente che hanno provato a sfruttare la questione. È sicuramente però un tema, perché appunto da un momento all'altro si mettono fuori legge diverse decine di migliaia di automobili senza contemporaneamente poi potenziare il trasporto pubblico in maniera dignitosa. Insomma, la nostra città di certo non brilla per l'efficienza del trasporto pubblico. Si parla già di petizioni, insomma, che hanno raggiunto le 30.000 firme. Insomma, una questione che continuerà a far parlare di sé, e vedremo anche questa nelle prossime settimane in che maniera evolverà. Chiudiamo le cronache locali con un pezzo da pagina 4 della Repubblica, che parla di 27 milioni di euro di debito per la regione su sanità e contratti irregolari. Fra le voci che hanno causato il buco nei conti ci sono anche pagamenti dovuti alle cause vinte dai dipendenti. Intanto l'extragettito si finanziano i trasporti pubblici anziché gli ospedali. Clemente Pistilli scrive che oltre che 12 miliardi di euro all'anno, che assorbono il 77% del bilancio, non sono sufficienti alla Regione Lazio per far fronte alle spese ricorrenti in materia sanitaria. Nonostante proprio per mandare avanti gli ospedali si sia accumulato un debito enorme, schiedisca nuovamente il commissariamento. Dei 27 milioni di euro di debiti futuri fuori bilancio appena approvati dalla Giunta e su cui oggi dovrà pronunciarsi il Consiglio regionale, ben 26 sono rappresentati da somme destinate alla sanità che i creditori hanno ottenuto dopo essere stati costretti a rivolgersi ai giudici. Nella proposta di legge che oggi approderà la Pisana, questa non è l'unica stranezza. Sentenze dei reti hanno infatti portato l'esecutivo di Rocca a dover riconoscere oltre 230.000 euro al personale. Il motivo è che la Regione, un ente pubblico, ha chiuso gli occhi davanti al rapporto di lavori irregolari, e alla fine è intervenuto anche in questi casi un tribunale a dover tirare la cinghia per colmare l'ennesimo buco dei cittadini. Insomma, una questione questa relativa alla spesa regionale in sanità che continua a far parlare di sé. L'esecutivo ha poi approvato una seconda proposta di legge che verrà ugualmente discussa oggi in consiglio, relativa alla copertura del disavanzo sanitario, stabilito di aumentare di 2 milioni di euro, passando così da 216 a 218 la spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi agli esercizi pregressi. Insomma, una scelta che, o meglio una regione che continua a essere sotto la lente della Corte dei Conti. Lo era già nella precedente giunta Zingaretti. Corte dei Conti che aveva definito anomalo il ricorso a un finanziamento in extragettito per le spese correnti, specificando che deve essere destinato al percorso di rientro dei considerevoli disavanzi accumulati dagli enti territoriali nel settore sanitario. Insomma, una questione questa del finanziamento appunto delle politiche regionali della sanità, che fa il paio anche con i tanti dubbi che ci sono relativi ai grandi progetti di sanità territoriale, di case di comunità e ospedali di comunità del PNRR, di cui poi sembrerebbe appunto non esserci poi, diciamo, in cui ci sono i soldi per costruire le strutture ma non quelli per assumere il personale. Regione Lazio che continua a essere a rischio commissariamento per la sanità. La situazione che Rocca ha trovato è sicuramente figlia anche della gestione precedente, di continui regali ai privati e un progressivo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale e delle strutture pubbliche all'interno della nostra regione. Quando sono le 10:25 minuti primi, noi a questo punto andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi ricordiamo che tra breve tutta la rassegna stampa sarà disponibile sul nostro sito www.ondarossa.info e sul nostro canale Telegram Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo anche che sempre sul nostro sito potete trovare il banner per sottoscrivere a questa radio, la campagna di radio abbonamento del 2023 per continuare a trasmettere senza padrini e padroni, come facciamo da oltre 40 anni. Vi ricordiamo anche che alla fine del mese di maggio, in particolare, il calendario non ci aiuta, ma ecco, il weekend del 26, 27, 28 maggio ci sarà il compleanno di Radio Onda Rossa con tante iniziative al centro sociale ex SNIA in via Prenestina. Anche il 24 saremo qui in via dei Volsci, insomma, per festeggiare il compleanno della radio, siete già da ora tutti e tutte invitate a partecipare in massa. Noi a questo punto andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, continuiamo però con alcune corrispondenze per quanto riguarda gli approfondimenti. Per cui invece questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.